utilizziamo questa tirata chiamata appunto di orchestra all'altro, cioè tutte le persone che vengono svolte prima di un'attività che qui si evolve dalle istruzioni che abbiamo sapere, da ricordare, da studiare, soprattutto da approfondire, e questo sono tutto nel personaggio futuro e sul tocco, e si chiamano gli affetti all'arte. Gli affetti all'arte significa andare praticamente incontro alla sposa. Andare incontro alla sposa perché questo? Perché nel testo di Ruth, il testo che siamo trascorrendo, è praticamente chiamato anche il testo del fidanzamento. Cioè, e nulla, i nostri capanin sostengono che sia una legge iniziale di una frase del Cinesi di una frase del Cantico dei Cantici che dice un collegato di sì, no, a lì, detto di lì, cioè io, a lì detto di io sono per il mio amato, per il mio sposo, va a mio, e lui praticamente è per me. Quindi chi è lo sposo? Lo sposo è il soggetto tu e la sposa è il popolo di Israele. Tanto che viene ricordato quella bellissima poesia che citiamo tutti, il venerdì sera mi ha fatto tutti i calari, cioè ce l'ho fatto il sacrificio autore delle calari, ha ripreso praticamente da questo concerto per fare dopo tutta la poesia di Decato. Ora, il Archetta là appunto vuole essere la preparazione, una preparazione seria, una preparazione di grandi contenuti a queste festività. Ora, il mese di Elulla, come dicevamo, è un mese di preparazione, è un mese, l'abbiamo già detto, di questo fidanzamento che vedrà il matrimonio, lui nel giorno di Rosh Hashanah. Ma è vero che il Rosh Hashanah diciamo se forte Berit Abraham, ricorda appunto il Berit, cioè il patto fatto con Abraham Amin. E d'altronde una vita di lui non parla anche di un patto, no? Al matrimonio, il matrimonio è stato preceduto dagli istituti, cioè dal fidanzamento, e dopo un po' di tempo viene il discino, cioè il matrimonio. Circa 15 anni fa, mi venne appunto l'idea, dopo che stavo preparando sui libri da solo per le festività, leggere di questo gli occhietti all'altro, perché di non... perché non riportare questo riaffetto là a Roma, cioè coinvolgere i maneschi che sono qui a Roma e fare delle questioni di competenza se non sono state mai fatte, insomma. Ora, come veniva riportato, noi che siamo appunto romani soprattutto, diciamo così, del ghetto, come veniva ricordato Rosh Hashanah o i giorni che precedevano Rosh Hashanah? I giorni che precedevano Rosh Hashanah, alcuni qui ricordano perfettamente come me, il Yantek Allah dei nostri padri, dei nostri nonni, era nell'andare ad acquistare i vestiti nuovi, le scarpe nuove. Addirittura in settembre si compravano i cappottini che servivano naturalmente per l'inverno. Tutti i cari amici, tutto questo era in crescita naturalmente. Se io portavo la quarta misura, mi facevano la festa, ma guarda questa là, va bene così perché dopo passa naturalmente alla... fratello, sì, così non avevo, ma insomma i fratelli più grandi portate vero a non vedere, sempre, naturalmente, sì. Dopo, i buonini vengono il 5 settembre, il 3 ottobre, Ci siamo sempre tanto emozionati allo shofar, tanto vero che lo shofar noi ne abbiamo fatto tante volte, voglio dire, unito, ma non abbiamo tanto apprezzato il suono quanto ne abbiamo apprezzato le feste, cioè lo shofar. Per esempio, tutti pensavano che lo shofar fosse fatto da un corpo di un animale che era stato sciattato. E invece no. Noi possiamo fare anche uno shofar, basta che sia di una tematica, di un animale puro, noi possiamo naturalmente usare anche lo shofar di una bestia che non è stata sciattata. Ora, l'importante, se noi studiamo, è appunto che cosa? Il suono dello shofar. La forza dello shofar, l'importanza che si dà a queste suonate, dove ogni suonata ha praticamente un suo valore, dove soprattutto per la Kabbalah sappiamo che ogni suono ha un valore, non dico diverso, ma basterebbe pensare anche al suono principale, Shirami el Tehillah, Shirami e gli altri nel Tepuà, dove tutte e tre praticamente ci dimostrano quello che è lo status del buon ebreo. E chi ha, adesso ci sarà probabilmente qualcuno che lo spiegherà, e chi ha è il buono bello, dritto, dove non ci sono interruzioni di seguito. Quindi è l'uomo Pashut, l'uomo ebreo, buono, calmo, tranquillo e via di seguito. Mentre invece Shedalim è il suono che è spezzettato. Che cosa sta rappresentando? È l'uomo che naturalmente ha i suoi problemi. La volta va bene, la volta va bene. Tepua è invece il suono tremolante. Che cos'è? È l'uomo praticamente che già dentro di sé ha una certa rivoluzione, no? Ora, state per attenti che tutti i suoni iniziano con Tekia e devono terminare con Tekia. Questo perché? La Tekia abbiamo detto che è un suono bello, limpido, senza interruzioni, senza, diciamo così, certo, diciamo così, rivoluzioni in interiori che noi abbiamo, no? Perché? Perché la tribù è qualcosa che fa diventare sia il piacere a che il piacere a, cioè l'istinto del bene con l'istinto del male, questo istinto del bene con l'istinto del male che si combattono appunto tra loro, e ecco, quindi che non ciò parla, signori, vi ho detto soltanto una chicca di quelle che sono significati delle trovate, che ne abbiamo tante poi tante, soprattutto nella Kabbalah. Ora io mi chiedevo, ma perché? Dico, gli ebrei romani, è vero che già compiono questa mitzvah per andare a comprare i vestiti per i figli, le mamme che si consultano con le amiche, si consultano con le altre donne, che cosa facciamo per cena? La bambetta con il sabot e il dolce speciale, diciamo così, di una cecerà e il pur, cioè il bianco mangiare e via di seguito. Anche quella è cultura della cultura. L'alimentazione è cultura, l'abbigliamento è cultura. E allora mi viene in mente, che termini, no? Il famoso racconto del Pace Tor. Il Pace Tor, quando qualcuno stava in disgrazia, andava da Pace Tor, e mi diceva a lui, mi è accaduto questo, questo e questo, non ci frega per te, il passo è tolto, preparava una squadra di alunni, andava in un bosco, faceva della ben colpa nostra, non colpa nostra naturalmente quelli della Torah, che si accercavano che quelli vanno fatti soltanto per questa distanza, ma faceva un'infinità, diciamo così, di manifestazioni a favore di questa persona che stava male, che aveva chiesto soccorso. E il padre ritornava e diceva praticamente a questa persona, sempre lo dico, immagino che tutto quello che abbiamo fatto, che dei film, i salmi che abbiamo letto, cioè, saranno che gioveranno assolutamente. E effettivamente quella persona guariva o usciva da una situazione meno favorevole. Alcuni anni dopo il padre Top muore e i suoi alunni si ricordano perfettamente di come lui si comportasse quando accadeva qualcosa del genere. E allora vanno l'alunno del padre Top, quello diciamo così che era un po' preferito, e raccontavano le loro disgrazie. E anche questo diceva, padre, c'è stato il tranquillo che io andrò nel posto e farò come faceva il nostro maestro. Il pace e il dolore. Però dice, io mi ricordo un po' tutto, ma non tutto. C'è qualcosa che ho dimenticato. E così praticamente si va avanti per 5-6 generazioni. Fino al termine, diciamo così, di questo racconto, sono i famosi racconti del pace e il dolore, alla fine qualcuno si rivolge a uno di questi alunni e questo maestro dice sì, per esempio, però io non mi ricordo i tempi che mi diceva, cioè i salmi che recitava, non mi ricordo il posto preciso di questo posto, non mi ricordo praticamente tutto l'iter che faceva il mio maestro precedente fino ad arrivare all'improvviso, fino ad arrivare al bar intorno. Dice, ma a bar una certa efficacia quello che sto per fare? E quindi gli risponde un altro. Dice, avrà efficacia. Dice, perché? Dice, perché se non altro ci siamo ricordati che il pace in topo faceva così, così e così. Che cosa significa questo? La cosa appunto che ricordo. Adesso io non sto qui a elogiare, a fare un giudizio a favore di noi ebrei romani, ma i nostri genitori, i nostri nonni, magari non facendo gli affetti all'altro, cioè non studiando come facciamo noi durante queste settimane, non studiava, la si preparava però degnamente alla stessa notte, a tutti diciamo no.
Buonasera a tutti, io penso che sia strano che Rav della Rocca faccia un'introduzione per i giovani, dovrebbero essere i giovani che facessero l'introduzione per Rav della Rocca e mettersi qui a sentire. Però se è stato deciso così, noi chi siamo? Con il permesso di Rabbanim, con il permesso di tutti quanti, io faccio solamente delle brevissime riflessioni, dato grazie a Dio un altro appuntamento di un altro giorno di Torah che si sta svolgendo in questo momento al quale mi devo unire. Rav della Rocca ha parlato dei suoi antenati, io vi racconto una storia dei miei antenati. Il Baal Shem Tov, il quale raccontava il Rav, il suo successore a capo del movimento che si chiama la Hasidut, il Hasidismo, veniva, era molto conosciuto con il nome Magid, il predicatore, il Magid di Mezrich, che era la cittadina, come? Mezrich, di Ucraina, dove abitava, e io sono un suo discendente, lui aveva un allievo, uno dei suoi allievi più importanti, che si chiamava Rabbi Zusha. Zusha è un nome Yiddish. Chi mi conosce già conosce la storia. Ci sono due storie di questo Rabbi Zusha che possono mettere un attimino in prospettiva i problemi che affrontiamo oggi, anche perché era quello più o meno il tema della serata. Questo Rabbi Zusha era molto conosciuto per i suoi viaggi, perché faceva molti viaggi. All'epoca, in quelle zone dell'Europa, molti ebrei si sostenevano con delle taverne, con dei piccoli posti, con dei piccoli alberghetti nei boschi, sulle strade, sulle autostrade, eccetera, e vivevano molto dispersi dalle comunità, molto lontani e distanti dalle comunità, e andava anche il loro ebraismo, era un po' diluito dato questo fatto qui, non c'era educazione, non c'era tanta opportunità, non c'era tempo per altre cose, era un lavoro molto duro. Era anche molto difficile economicamente, perché chiaramente le terre appartenevano ai diversi nobili e così via, e andava pagata la retta, andava pagato l'affitto, eccetera eccetera. Chi non riusciva a pagare veniva messo dietro le sbarre e la famiglia doveva andare a trovare in qualche modo per liberarlo. In alcuni casi veniva messa tutta la famiglia dietro le sbarre, perché sapevano bene che gli ebrei, se trovano un ebreo che si trova in una situazione di questo tipo, faranno di tutto per farlo uscire fuori, e questo era addirittura un vero e proprio sistema quasi che funzionava in questo modo. La Pizzuccia, del quale vi ho citato, era uno di quei giusti che andava proprio in giro ad aiutare persone non solo spiritualmente ma anche proprio materialmente, in molti modi, ma anche molto specificamente in questo modo qui. Il minimo problema materiale che lui vedeva in un prossimo ebreo era un problema suo, personale, e si impegnava al massimo dell'impegno per portare a termine quel problema in una maniera positiva. Questo era un aspetto della vita di Rabbi Zusha. Come si rapportava con i problemi degli altri, come se fossero dei problemi suoi, e appunto si impegnava al massimo. Rabbi Zusha non pensate che non aveva problemi suoi stessi, aveva anche i suoi stessi problemi. Era una persona che non aveva letteralmente una vita e abitava in questo modo. Un giorno venne dal suo maestro, il Magid di Mezrich, che si chiamava Rabbi Dovber, venne da lui una persona, un suo allievo, un suo seguace, e disse: guardi, Rabbi, ho difficoltà a capire come gestire un'istruzione dei nostri maestri. Perché i maestri ci istruiscono nel Talmud, e se ne parla abbastanza lungamente nel Trattato di Parakot, dicono che c'è anche il concetto di accettare, non solo di accettare le sofferenze, ma di accettarle con gioia. Io sono onesto con me stesso e ho difficoltà ad affrontare questa istruzione, perché posso anche accettare le sofferenze, cioè posso capire che Akadosh Baruch Hu sa quello che fa e alla fine noi accettiamo quello che lui ci manda, ma accettarle con gioia è una cosa differente, è un altro passo al quale io ancora non sono arrivato. Allora il Magid di Mezrich disse semplicemente: fai la Zusha e lì imparerai la risposta alla tua domanda. Allora questa persona, ok, direbbe, ha detto: vada alla Zusha, che è un'altra cittadina, a Nipoli, la va a trovare, chiede dove abita la Zusha. Non si può neanche chiamare un'abitazione, una baracca, un posto proprio pericolante. Bussa alla porta, viene accolto con grande gioia, vede che qui in questa cosiddetta casa i bambini girano piedi scalzi, gli abiti erano più o meno, come diceva prima Rav della Rocca, e così via, non c'era niente da mangiare, un po' di paglia per terra come letto, proprio una situazione, potete immaginare dai film, proprio così era. Allora dice: Baruch Abba, benvenuto, venga, vedo qualcosa e tutto quanto. Alla fine esce fuori per quale motivo lei è venuto, qual è il motivo di questa visita. Beh, guardi, io sono andato dal nostro grande maestro per imparare così e così. E questa è una persona che stava abbastanza bene, cioè, tutti abbiamo le nostre sofferenze, però chiaramente ci sono differenze. Allora disse: guardi, io che sia, vi do per una via di darmi una un tipo di consiglio, una età per come fare accettare con gioia i problemi che Akadosh Baruch Hu ci manda. E dice, beh, allora il Magir cosa le ha detto? Guardi, il Magir mi ha detto di venire qui da lei, la Risuscia, per cercare di capire come accettare con gioia le sofferenze. Allora Bisuccia, con molta innocenza e onestà, disse, guardi, io non so perché l'ha mandato da me, perché io non soffro. Non capiva proprio qual era il problema. E lui si guardava intorno, come lei non soffre? Io non ho problemi, non capisco qual è il problema. Allora questa persona ha già iniziato a capire cosa vuol dire accettare con gioia le sofferenze, cioè accettare qualcosa che viene da Akadosh Baruch Hu può voler dire anche vedere nel negativo, nel problema, nella sofferenza, non solo un raggio di luce, che già è difficile, ma proprio la luce stessa. Cerchiamo di capire questo alla luce del, appunto, ci troviamo alla vigilia di Rosh Hashanah e Yom Kippur. Rosh Hashanah e Yom Kippur sono due giorni importantissimi, ma completamente differenti, per molti motivi. Ma uno dei motivi, e quello su quale mi soffermo molto brevemente, la differenza a chi si rivolge la giornata stessa di Rosh Hashanah e a chi si rivolge la giornata stessa di Yom Kippur. La giornata di Rosh Hashanah è un giorno che ha un'importanza e ha una rilevanza molto importante per tutto il mondo, tutto l'universo. Da Rosh Hashanah si decidono i libri di vita, di morte e di tutte le cose che riguardano la nostra esistenza, non riguarda solamente il popolo ebraico, riguarda ogni essere umano, riguarda tutto il mondo, riguarda tutti i paesi, riguarda tutta quanta l'esistenza. Quindi Rosh Hashanah in realtà, e questa è una cosa che ha il suo riflesso anche su, viene riflesso anche nella liturgia stessa di Rosh Hashanah, se andrete poi a vedere durante la giornata. Quindi è una giornata che si apre verso tutto il mondo perché è rilevante per tutti quanti. Yom Kippur non è così. Yom Kippur è una giornata particolare e questo è indicato anche nei versetti della Torah stessa, la parasha che poi si leggerà a Kippur, a Reimot, nel libro di Vayikra, che si parla molto di del rapporto tra il popolo ebraico e la Kadosh Baruch Hu. È una cosa più intima come giornata, più contenuta, è un momento speciale per Dio e questo popolo ebraico. Quindi sono due indirizzamenti totalmente diversi. Rosh Hashanah, se i non ebrei sapessero l'importanza di questo giorno, anche loro verrebbero tutti attenti a Rosh Hashanah, perché è una cosa che si giudica a questo momento. La differenza quindi tra Rosh Hashanah e Kippur ci fa capire che noi abbiamo nel nostro servizio di Rosh Hashanah e Kippur stessi anche noi due indirizzamenti diversi. Rosh Hashanah, se stiamo pensando a ciò che sarà giudicato durante tutto l'anno, vuol dire che siamo anche pronti ad accettare con gioia ciò che sarà deciso. Ma questa prontezza da dove viene? Tutto deriva da una parola, che in ebraico si dice bitachon. Bitachon cosa vuol dire?
Sicurezza.
Sicurezza totale, cioè bitachon nel senso religioso della parola significa una sicurezza d'animo, cioè un essere a proprio agio perché si sa che Dio sa quello che sta facendo. Bitachon ben akadosh baruch, liftoa b'ashem, essere sicuri, essere fiduciosi di Akadosh Baruch Hu. I maestri insegnano che una volta deciso a Rosh Hashanah ciò, il modo che ognuno vivrà la sua vita, ovviamente non le proprie scelte che sono date al nostro libero arbitrio, ma quello che verrà dato, quello che verrà preso durante l'anno da Akadosh Baruch Hu, è deciso ed è chiuso. Non c'è nulla nel mondo che farà arrivare a qualcuno un centesimo di meno di quello che avrete dovuto guadagnare in questo anno, e nemmeno un centesimo in più. In altre parole, noi quando ci troviamo tante volte in situazioni difficoltose di questo tipo, ci arrabbiamo un po' con tutti, ed è naturale, perché quello, perché quell'altro, perché le banche, perché le azioni, perché le borse. Se uno deve perdere, perderà con le borse, con le azioni, o perderà perché gli si romperà la macchina di prendere il mangiare stipendio del mese. Non c'è un motivo, una maniera per dire, perché il mondo si sta sta funzionando in una maniera particolare e per questo è il momento. Certo che è il momento, ma il momento qualcuno l'ha deciso. E il stesso qualcuno, Kadosh Baruch Hu, fa sì che a ognuno arriva né più né meno di quello che gli deve arrivare. Questo è il senso del concetto della piattaforma. Cioè, una volta noi, perché è facile dire ovviamente, è molto facile dire, è più facile, è più difficile viverlo. Come lo possiamo vivere? Lo possiamo vivere approfondendo sul concetto, meditandoci sopra, approfondendoci sopra tra noi stessi, tra sé e sé, come si dice, e così si può arrivare ad alimentare questa piattaforma, ad alimentare questo, questa fiducia, questa sicurezza. Questo poi va ad alimentare la simpatia, va ad alimentare la gioia. Perché la gioia esiste non necessariamente quando si sta bene materialmente, ma quando si sta bene mentalmente. La gioia è uno stato di essere mentale, non è uno stato di essere materiale o fisico. E quindi troviamo persone indigenti che sono gioiose, troviamo persone molto ricche che non sono gioiose. Perché? Perché ovviamente la gioia non dipende da questo, dipende dal cuore della persona. Se il cuore della persona è sicuro, è fiducioso, c'è la vita con, allora automaticamente viene molto alimentato anche la simcha. Qual è la natura della simcha? Qual è la natura della gioia? Dice la Gemara, simcha poret geder. Poret, sapete cosa dire poret? Lifros, anche in ebraico. Vuol dire spaccare, rompere, sfuggere in qualcosa in quel senso positivo. Il figlio di Yehuda, con quella famosa relazione con Tamar, si chiama Perez, perché il primo che doveva uscire viene spinto dal secondo che esce per primo. Ma farata alefa Perez. Perché ti sei fatto avanti rompendo una barriera? Nifrot vuol dire rompere una barriera. E Simcha Poret Geder, Simcha è un elemento che rompe le barriere. Perché una volta entriamo in quello stato d'animo, che è uno stato d'animo di Simcha, sono possibili cose che sotto uno stato d'animo non di Simcha non sono assolutamente, nella nostra mente razionale e logica, non sono assolutamente possibili. Una volta ci troviamo in uno stato d'animo positivo, cambiano anche le nostre possibilità, e questa è una cosa, è un dato scientifico, non bisogna crederci con la fede religiosa. E adesso gli scienziati lo diranno, come la sintassi può cambiare completamente le nostre possibilità. Allora cosa vuol dire? Prima potevo farlo e poi non prima non lo potevo fare, adesso lo posso fare, non sono andato a farmi una laurea in mezzo. No, potevo sempre farlo, ma dovevo rompere qualche cosa dentro di me stesso per arrivarci a quella profondità che c'è dentro di me, ma che non sapevo che ci fosse. Io mi scuso, devo veramente andare via. Vi auguro Shana, Sodam e Tukà, un anno buono e dolce. Noi crediamo che Kadosh Baruch Hu fa il meglio possibile per tutti, ma la nostra parte la dobbiamo fare per quello che preghiamo e per quello che chiediamo, che lui dia a tutti noi Miyado, a Melea, a Petukà, a Ketusha, a Rekavà, a tutto Am Israel. Shana Tukà, grazie per tutto quello che devo fare.
Ma come ha detto Hassan, una delle cose che Kadosh Baruch Hu decide a chi pure è la parenza, cioè Kadosh Baruch Hu stabilisce a chi pure il nostro bilancio preventivo, cioè ognuno di noi ha un bilancio preventivo e tutte le spese che doveva fare, doveva sostenere per l'anno successivo. L'unica spese, cioè la tabuna nel datore di pensare, ci dice che noi dobbiamo poi mettere tutti gli ammanchi che abbiamo, meno che su due cose ci dice Talmud, sulle frazioni dei figli e sulle spese che facciamo per lo Shabbat. Cioè, se lì noi spogliamo il bilancio, cioè se spendiamo di più per investire sull'educazione ebraica dei nostri figli e sulla bellezza dello Shabbat per comprare un vino più peggiato, per fare un pasto più sontuoso, tutto quello che spendiamo in più, non abbiamo sfogliato questo bilancio, ma tutto ci torna in qualche modo, tutto va a paese. Allora, questo fatto che Cavalcone Vuote uccide in questi 10 giorni la nostra Parnassà ha fatto sì che molte comunità istituissero per le due sere o Shoshana e per la sera di Kippur una tefillà speciale che si chiama la tefillà della Parnassà, che è preceduta dal Salmo 24, che è un salmo che ha dei significati mistici profondi, perché ci appaiono le combinazioni del nome di Kadosh Baruch Hu, e si conclude con il Salmo 23, in cui si afferma che Kadosh Baruch Hu è colui che provvede al nostro sostentamento. È una tefillà che viene detta in forma solenne qui a Roma, è molto sentita, dice la fino, la donna al cuore tutto aperto, con una musica particolarmente solenne, ma è un uso seguito in moltissime comunità. Ora, c'è un passo della storia che abbiamo letto qualche settimana fa, a fine della versione di Kittenzen, che ci dice che ha molto a che fare col problema della Parnassà. Allora ci dice, lo yelecha bechizcha eben ba'aben gedolau la traduzione ci dicono, non avrai nella tua tasca due pesi diversi, uno grande e uno piccolo. Letteralmente significa, non ci darà presso la tua tessera, la tua tasca, un peso grande e un peso piccolo. Ora, la parola tessera in ebraico si chiama tasca, non c'è lingua più logica dell'ebraico. L'ebraico ha una logicità sorprendente. Perché si chiama tasca? Perché nella lingua biblica il chese è la luna coperta. Cioè noi diciamo nel Salmo di Oshoshana, si cupa la foda di ciuffare, ma il chese è l'Yom Hagenu. Cioè suonare nel capopezzo lo shofar quando il chese, quando la luna è coperta. E nell'ebraico moderno il kisui è la copertura, usato anche nel linguaggio, diciamo, del possate, ma anche nel linguaggio religioso il kisui rosh è la mezza coperta. Quindi, allora ci ha detto, non ci sia presso la tua copertura, il tuo qualcosa che tu copri, qualcosa che tu nascondi, due pesi e due misure. Poi allora parlante dice, lo iele habele de ha, di fate e fate e fate, non ci sia presso la tua casa un peso e una misura diverse. Noi abbiamo una sorta di richiamo che sia la casa e sia la tasca sono questioni private, perché noi nella nostra tasca, ci mettiamo cose che non vogliamo far vedere, e anche ci portiamo dentro casa delle cose che non vogliamo mostrare all'esterno. Quindi allora mette in modo contiguo la storia dei tuoi pesci, le tue misure, prima nella tasca e poi nella tua casa. E poi allora ci dice, evence ne mappa, sede chi è là. Ma tu dovrai avere un peso regolare e giusto ed una misura regolare e giusta. E qui c'è la promessa che i nostri giorni si allungheranno sulla terra che Dio ci dà, che è una promessa esplicita che c'è solo per tre mitzvot, per questa mitzvah, per la mitzvah del nido d'uccello e per il kibbutz Abraham, per l'onore che si vedrai a padre e madre. Ora, i maestri si pongono una domanda e ci dicono, questa è una risposta, perché la Torah non ci ha detto non fare uso di due pesi e due misure. E questa è una cosa eccezionale, perché alla Torah, alla Lampa, non interessano così tanto i nostri atteggiamenti mentali. Cioè, a parte qualche misura, tipo il decimo comandamento che si dice non desiderare, che ha fatto conto di discutere soprattutto Maimonide, perché tutte le risposte sono gesti concreti, cioè tu fai una vera, tu commetti una trasgressione se inneschi un meccanismo che ha come conseguenza un fatto e un risultato concreto. La Torah non dice che non devi pensare questo. Qui invece la Torah sta proibendo il possesso di due pesi e due misure, anche se tu non ne fai uso. Cioè, tu dici, io ti voglio tenere in tasca, nella mia tasca, due pesi e due misure, o portare a casa mia due pesi e due misure, che male faccio? Non li uso. Allora ti dice, dentro la tua tasca, dentro la tua casa, non dovrai tenere due pesi e due misure. Cioè vuol dire che qui la Torah non ci sta vietando un atteggiamento commerciale, perché tutti leggiamo questo passo e penseremo istintivamente che se io faccio il fruttivendolo non posso vendere un chilo di mele e venderlo per due chili, che questo significa usare due pesi e due misure. Cioè se io vendo un chilo di mele al mercato, lo devo vendere per un chilo e non per due chili. Ma la Torah non sta dicendo questo. La Torah non sta dicendo non usare due pesi e due misure. La Torah ci sta dicendo non tirare dentro la tua tasca e dentro la tua casa due pesi e due misure. Ma la cosa più sconvolgente è che dopo questo passaggio la Torah ci dice, ricorda ciò che ha fatto a te Amalek quando eri in viaggio mentre stavi uscendo dall'Egitto. Tutti conosciamo questa famosissima mitzvah, ne abbiamo fatto un motto di sopravvivenza, di resistenza, purtroppo per molti ebrei è divenuto l'unico zampone della Torah di memoria mi ha detto che il padre tante sciabatte, cerpetta, sono tante memorie, purtroppo molti ebrei vedono solo questa di memoria, quello che ci ha fatto avere. Però questa memoria di quello che ha fatto a te Amalek, anche a te che sei sopravvissuto e che sei scampato, Amalek è un ricordo personale, è soggettivo. Adorare non ci dice, a ricordare di Amalek, no, è ricordo quello che ha fatto a te. E uno può dire, ma io non c'ero, non ho vissuto tutta questa tragedia. Non importa Amalek quello che ha fatto a te. E ci dice Rashi, sulla scia di altri commenti, Rashi ci dice, im shakata bamishkalot, se tu hai fatto qualche imbroglio sui pesi e sulle misure, inizia a preoccuparti di Amalek. Rashi, riprendendo il Midrash, sta usando una tecnica di interpretazione. Cioè ci sono delle interpretazioni che si basano sulla vicinanza di alcuni versi. Vi faccio un esempio, perché gli Ashkenaziti non si mettono in tallerna fino al momento che si sposano. Perché sulla Torah c'è scritto quando un uomo prenderà in sposa una donna e subito il pezzo dopo c'è scritto che di vita sarebbe fatti dell'istituzione. Allora gli ascoltatori dicono dato che questi due pezzi sono contigui la Torah può dirci che non possiamo metterci in tallerna finché non ci sposiamo. Qui Rashi usa la stessa tecnica, dice, dato che queste cose sono attaccate, la questione di Amalek con tutto quello che rappresenta è collegata in modo strettissimo con la questione dei due pesi e due misure. È pesante, cioè se noi pensiamo a tutto quello che per noi ha significato, significa la simbologia di Amalek, il paradigma della persecuzione, il paradigma della frattura, della distruzione, della desolazione, tutto questo solo perché mi sono portato a casa due mesi e due misure per così poco. Cioè, Amalek, cioè, è un po' pesante. Allora c'è un commento, del Netzib, c'è un commento del Emet Galaem, che vuole andare a fondo e capire che cosa significa nel profondo tenersi in casa o in tasca due pesi e due misure pur non facendone alcun uso. Allora, dice il Nassim che tutte le averotte che noi facciamo sono suddivise in tre categorie principali. Sono la vodà, cioè il culto idolatrico, l'idolatria, che non significa inchinarsi a una statuetta, non è questa l'idolatria. Idolatria anche letteralmente significa un servizio estraneo, qualcosa di improprio, cioè non c'è un passaggio da un'identità ebraica a un'identità cattolica, non è concepito, tu sei ebreo e sei ebreo, Ma potete invece qualcosa che ha a che fare piuttosto con la confusione, cioè che tu pensi di servire il Dio di Israele, ma in realtà stai facendo un'altra cosa, confondi. Cioè è quello che gli ebrei hanno fatto con il Vitello Torto, hanno sostituito un vitello, hanno sostituito un'immagine al contenuto della Mosè ha spaccato le tavole, perché ha detto se questo popolo è pronto, allora trae me come persona, cioè non rendono al fatto che io sono assente per 6 ore e basta, sicuramente faranno anche della guerra un titolo. Cioè che cosa, qual è la preoccupazione di Mosè? È che il popolo confonda la pietra con quello che è scritto sulla pietra. Infatti uno dei midrashim più suggestivi di questa storia è che in realtà Mosè non ha spaccato le tavole, ma a Mosè, quando ha visto il popolo che faceva il vitello, dice il midrash che le lettere che stavano sulle tavole sono iniziate a volare in alto, e a quel punto le tavole sono divenute insostenibili, Mosè non ce l'ha più fatta, e gli sono cadute dalle mani. Significa che quando da un contenitore si perde il contenuto, quel contenitore è insostenibile, insopportabile. Cioè non sono le mura della scuola, non sono le mura del tempio, è quello che c'è dentro una scuola, quello che c'è dentro un tempio. Allora sì, è molto bello e suggestivo vedere tanta gente che passa qui insieme tra tanti bacchetti a detta Grecia, ma cioè, gente che non può confondere il fuori dal dentro, quello che sta dentro, aspettare quello che si fa nel pensamento. Allora la cosa diventa la confusione tra il contenuto e il contenitore. E questa è la prima categoria. La seconda categoria di trasgressioni sono i tilui arayot, i rapporti sessuali proibiti, che sono elencati nella parasha che leggiamo il giorno di Kippur Amecha, e che in qualche modo implicano l'alterazione delle nostre impulsioni. Cioè quando noi non governiamo più gli impulsi, non controlliamo più i nostri impulsi. Poi c'è la Shifichut Damim, lo spargimento di sangue, quindi l'omicidio, quando non riusciamo più a controllare le relazioni interpersonali. Cioè quando perdiamo il nome della ragione, noi ragioniamo più, perdiamo la pazienza e arriviamo a uccidere una persona. Quindi, secondo il Tachib, tutti i peccati che noi facciamo, tutti i peccati contemplabili, sono in qualche modo contenuti in queste tre categorie grandi, che sono infatti le tre cose per cui un ebreo deve essere disposto a farsi uccidere pur di non trascrivere. Però attenzione, perché la gravità delle trasgressioni non è commisurata alla sanzione, perché per esempio pur se queste tre arayot, queste tre trasgressioni sono considerate le più gravi in assoluto, la loro sanzione è meno pesante per chi può fare la conscia parte, che la mitzvah per cui chi la trasgredisce sono previste le sanzioni più dure, più forti, che c'è sia il caret e sia l'abitazione. però queste sono tre categorie di mitzvot e si chiede il Rashid in quali di queste tre categorie rientra questo divieto di tenersi due pesi e due misure in tasca in casa. Uno a prima vista sarebbe portato a dire sinceramente che tenersi in casa due pesi e due misure tratti di quella che è una dimensione di onestà commerciale, di una pulsione istintuale, cioè di una persona che vuole accaparrarsi qualche cosa. Invece dice Tazibbe, tenersi in casa due pesi e due misure rientra nella dimensione dell'idolatria. Cioè quindi non ha nulla a che fare con l'uso delle pesi e misure diverse, ma piuttosto se tu dentro la tua tasca e dentro la tua casa tieni due pesi e due misure pur senza farne uso, tu hai dei problemi di confusione. E questo, secondo il Massimo, questo è veramente amarante. Perché amarante è questo? Cioè non è che non dobbiamo ragionare in termini processuali, perché viene Amalek, perché hai fatto questo? No, Amalek c'è sempre stato, sta lì, sta dentro di noi Amalek. Amalek c'è quando c'è un problema di confusione, di avodazzara al nostro interno, in cui noi viviamo e ci comportiamo secondo due pesi e due misure, anche perché ci dice il Talmud che non può essere un problema commerciale, perché quando è venuto Amalek gli ebrei non conoscevano la dimensione commerciale, non c'era nessuno scambio commerciale, gli ebrei vivevano di manna, scendeva la manna dal cielo e vivevano secondo una pedagogia, perché la ricchezza dice che la Torah non poteva essere data se non a coloro che si alimentavano di manna. Perché questo legame? Perché la manna ci imprime una filosofia della emunà pura, della fiducia pura. La manna significa che tu mangi il tuo fabbisogno, cioè scende la manna secondo la tua personale capacità alimentare e non un pezzetto di più, e tutto quello che tu prendi di più fai verbi, appetisce, cioè, quindi c'è tutta la filosofia dell'antispreco, dell'anticonsumismo, e soprattutto la manna imprime la tranquillità, che tu devi andare a dormire la sera tranquillo che il giorno dopo avrai la tua pozione. Cioè non c'è l'ansia di riempire il frigorifero, perché oddio come faccio se non ho il frigorifero pieno con tutte le provviste per un mese e per due mesi. Cioè la filosofia della manna è la filosofia dell'emunà pura, perché un ebreo va a dormire e dice ho finito quello che mi serviva oggi, domani mi alzo e avrò quello che mi serve domani. E allora che c'entra tutto questo con Amalek? Amalek dice la Torah viene dopo una contestazione del popolo sull'acqua. Vogliamo l'acqua, vogliamo che Mosè fai uscire l'acqua da questa roccia e vogliamo vedere se Dio sta in mezzo a noi o non c'è. Vai a po' Amalek, vede Amalek. E l'acqua ci stava. L'acqua stava lì, ma il povero ebraico ha voluto in qualche modo la captazione dell'acqua. Voglio dire, cioè in qualche modo voluto il Dio trascabile, cioè voluto la prova, ha messo in crisi Mosè di prendere il suo bastone di far uscire l'acqua subito. Come dire, la vogliamo subito questa acqua, vogliamo vederla, vogliamo l'interno dell'acqua. Allora, quando succede questo, è segno che una persona è strutturata con due pesi e due misure, cioè ha perso in qualche modo la dimensione che c'è un Eben Shelemah, una misura integra e giusta, che Kadosh Baruch Hu dà la tua porzione integra e giusta per quello che ti serve, la tua abbastanza per quanto tu necessiti, e che volere cose subito, immediatamente, per forza, significa una grande sfiducia nella possibilità che Kadosh Baruch Hu ti sazia e ti dà tutti gli alimenti. Quindi ecco perché Vadoraro ci dice non fai uso di due pesi e due misure, ma ci dice soltanto non avrai dentro la tua tasca e dentro la tua casa due pesi e due misure. E questo dice Nassim, che mentre una persona che ha fatto una trasgressione nelle altre due dimensioni, cioè la dimensione dell'omicidio delle relazioni interpersonali e delle pulsioni sessuali, può fare dei Shuvah, fare dei Shuvah dalla volata là è molto molto difficile. Cioè il Tikkun di questo difetto è molto difficile, perché dice Nassim, tu fai pure tutto quello che io mangio strettamente cresce, fa la petta grande, tutte le notte, e ho sempre la parola tutto, e anche in questo modo puoi essere a rischio di abusare. Cioè significa che non c'è una contabilità di risposte. Cioè guarda che lavoro anche quando spero pure solo che io ho fatto 600 mi sposi, io non ho fatto 800, io non ho fatto 200. Ma la cosa più difficile è capire se abbiamo intatto a casa due pesi e due misure. Cioè se veramente quello che siamo fuori siamo dentro, e quello che siamo dentro siamo fuori. Cioè se c'è veramente coerenza su questo, io credo che questo sia un discorso molto attuale, perché quando si dice che questa comunità è molto cresciuta, non è mitzvot, nella Torah, tutto vero, ma c'è un grande guasto. Il guasto di un consumismo, di uno spreco, di un'ostentazione della ricchezza, che questo è profondamente un atteggiamento di autorità. E anche questa è Torah. Allora, nelle misure positive, di non sprecare le cose, di non essere, di non avere un atteggiamento di accaparamento, di voler aumentare la ricchezza continuamente in modo avido, soprattutto di non avere fiducia nel fatto che ognuno deve accontentarsi della porzione che Kadosh Baruch Hu ci ha dato, ed avere fiducia che Kadosh Baruch Hu non ci farà mai mancare la sua fanatà, e che la più grande della fa che diciamo la tristezza della panna e che da noi qualcuno ci faccia mai dipendere dalle mani di un'altra persona, ma solo dalle sue mani.
Buonasera a tutti, colgo l'occasione soltanto per ringraziare il Rabbanin Rabbi della Rocca che, come ha fatto nella sua introduzione, è stato lui l'artefice di Affetti Callà e lo ribadiamo, abbiamo preso spunto da lui, penso questo come mio maestro che ci ha insegnato, appunto ha trasmesso questo caso, per cui abbiamo preso appunto spunto da lui per ripristinare gli Affetti Callà, abbiamo iniziato quest'anno in collaborazione con il Consiglio Rabbinico e con la Comune di Atreca di Roma. Ringrazio ancora anche il figlio Rabbi Rotta e anche il nostro Rabbi di Shalom, per cui questo penso che sia un grande insegnamento, perché un padre e un figlio che questa sera fanno lezione, che la traccia veramente di generazione in generazione, è un gran lavoro, un grande insegnamento anche per noi.